Tuttavia le cose diventano più interessanti, diciamo, quindi meno banali, nel caso in cui volessimo o avessimo necessità di un dispositivo che a seconda di ciò che desideriamo noi, quindi a seconda della circostanza del momento, possa spostare i dati o verso destra oppure verso sinistra. Quindi è chiaro che ci servirà un segnale di controllo, no? Che dica sposta i dati verso destra oppure sposta i dati verso sinistra. In questo caso è chiaro che la struttura base rimane sempre la stessa, quindi una sfilza di ciclop, no? Uno accanto all'altro. Tuttavia cambia chiaramente la cella, adesso dobbiamo modificare la cella, trasformarla da un singolo a un semplice flip-flop in qualche cosa di un po' più complicato. E vediamo un po'. Questi sono gli shift register bidirezionali. Quindi sempre più flop di tipo D, shift register sono sempre basati su più flop di tipo D, con un flop comune. Replico qui, diciamo, la porzione interna, no? Così come l'avevamo fatta ieri, e vediamo cosa c'è da modificare adesso per rendere il tutto bidirezionale. Sì, lo shift register unidirezionale aveva, diciamo, queste connessioni. E così via, no? A destra va verso altre celle, a sinistra va verso altre celle. Poi alla fine ci preoccuperemo, diciamo, delle condizioni al contorno, cioè di che cosa accade agli ingressi segnali, di che cosa accade alle uscite segnali nel caso di dispositivo bidirezionale. Quindi adesso ci concentriamo su questa cella, che è la cella generica interna, no? Allora, intanto è chiaro che dovremo in qualche modo troncare questa connessione. Cioè, cosa succede? Quindi, in base al livello logico del nostro segnale di controllo, è chiaro che se vogliamo shiftare da sinistra a destra dobbiamo continuare a mantenere questa interconnessione. Quindi l'uscita Q del flip-flop di indice K-1 connessa all'ingresso D del flip-flop di indice K e così via. Se invece vogliamo shift in direzione opposta, allora il flip-flop di indice K, il suo ingresso D, dovrà vedere stavolta l'uscita del flip-flop che sta alla sua destra, anziché l'uscita del flip-flop che sta alla sua sinistra. Ok? Per cui nel primo caso i dati transitano qua. Nel secondo caso i dati transitano qui, poi qui e così via. Chiaro, a questo punto, diciamo, la modifica da fare è abbastanza banale. Un semplice multiplexer, io per semplicità esegno un multiplexer, è ovvio che poi lo possiamo realizzare con porte, NAND, OR, AND e così via, no? Diciamo, ci interessa la logica. Quindi questo multiplexer sarà controllato dal nostro segnale di direzione, che possiamo chiamare o DIR, o tipicamente si indica con LR, left right, dove una delle due lettere, questa è una notazione che abbiamo già usato, una delle due lettere è negata, per indicare in questo modo che se il segnale LR è a livello logico 1, allora noi vogliamo shift verso sinistra, verso destra. Se invece sta a livello logico 0, allora vogliamo shift verso destra, right. E quindi a questo punto il nostro multiplexer avrà due soli ingressi e accetterà, nel caso di shift, il multiplexer accetta un 1 con ingresso di controllo 1, deve shiftare verso sinistra, e quindi quando l'ingresso di controllo è 1, cosa deve vedere l'ingresso D? Deve vedere l'uscita del flip flop K di 1. Mentre quando deve shiftare verso destra, ossia quando questo ingresso di controllo sta a 0 e dunque diciamo viene abilitata la via di indice 0, dobbiamo, come finora, consegnare all'ingresso D del flip flop di indice K l'uscita del flip flop di indice K meno 1. Quindi vedete, se ogni cella a questo punto viene realizzata in questo modo, avremo realizzato un, sì, c'è anche molto rumore di fondo, sì, sì, sì. per cui a questo punto diciamo, come descriviamo il nostro modo, cioè, vedete, le porte logiche sono sostanzialmente i mattoni elementari di tutto ciò che stiamo facendo. Poi i multiplex, diciamo i vari moduletti, diventano sostanzialmente i prefabbricati con i quali stiamo andando a costruire i nostri edifici. Quindi come identifichiamo allora il nostro modulo shift register bidirezionale? Avremo delle uscite chiaramente Q0, Q1, Qn-1, se n sono le cellule. Avremo attenzione, perché adesso cosa succede sul primo flip-flop della catena e sull'ultimo flip-flop della catena? Vogliamo che adesso questo sia il primo e quello sia l'ultimo. Allora, qui avremo ancora un multiplexer dove il cui ingresso 1 accetta, la cui via numero 1 accetta l'uscita dal secondo flip-flop, mentre l'ingresso 0 a questo punto deve provenire dall'esterno e sarà il serial input, l'ingresso seriale, quando il flip-flop è programmato. Dunque 1 verso sinistra, sì, esatto. E sarà quindi, attenzione, l'ingresso seriale quando lo shift register è programmato a shiftare verso destra, no? Quindi ancora l'ingresso seriale che noi conosciamo. Viceversa, sull'ultimo cosa succede? Non metto ancora nomi perché adesso dovremo distinguere, avremo due ingressi seriali, uno da sinistra e uno da destra. L'ultimo flip flop della catena avrà sul suo ingresso D ancora un multiplexer, sempre controllato da left right, che chiaramente è una linea comune a tutte le celle, dove adesso l'ingresso 0 vede l'uscita Q del penultimo flip flop. L'ingresso 1 invece a questo punto, poiché non c'è più nessun altro flip flop a destra, deve necessariamente provenire dall'esterno. Quindi vedete, questa linea funziona da ingresso seriale quando lo shift register è programmato a scorrere verso destra, per cui lo chiameremo per esempio LIN, left input, ingresso seriale da sinistra, mentre quest'altro lo chiameremo RIN, ingresso seriale da destra.
I nomi sono arbitrari ovviamente, no?
Quello che è importante è che quando vi disegnate il modulo si capisca qual è la funzione di ciascun terminale. Quindi LIN, adesso abbiamo due ingressi seriali, e RIN, che sono entrambi ingressi al modulo. Inoltre abbiamo ovviamente il block, che è comune a tutti i block, e abbiamo anche l'ingresso LR, che è un ingresso di controllo. Ok? Allora, una possibile applicazione di questo affare. Già abbiamo accennato ieri che alcuni esistono protocolli di comunicazione che prevedono la trasmissione di dati in seriale, cioè un bit per volta. Abbiamo anche accennato al fatto che esistono protocolli che prevedono l'emissione prima del bit meno significativo del carattere, dove per carattere intendo un'unità di informazione. Per esempio, tipicamente i modem analogici, come carattere usano i cosiddetti codici ASCII, per chi non ha sentito. ASCII sta per American Standard Code for Information Interchange. Quindi io uso praticamente fin dai tempi dei trascriventi, e quindi è un codice appunto standard americano, perché era avuto origine in America, per lo scambio di informazioni. È un codice originariamente a 7 bit, anche se poi successivamente è stato esteso a 8, e tanto per darvi un'idea, lo spazio bianco ha codice 20 esadecimale, la A maiuscola è un 41 esadecimale, la A minuscola è un 61 esadecimale, la tavola di corrispondenza tra i caratteri alfanumerici, i caratteri di punteggiatura e così via, con i corrispondenti esadecimali che trovate in colore. Allora, io dicevo, il modem analogico, che si basa su un protocollo di trasporto di informazioni, quindi di bit, quindi al di là di ciò che è il protocollo di rete, chiamiamolo così, che sia V90 eccetera. Il protocollo di trasporto si chiama RS-232, ed è una trasmissione seriale di tipo asincrono. Vedremo tra un attimo eventualmente cosa significa. Essenzialmente asincrono significa che su un unico filo vengono inviati sia dati che clock, quindi sia il dato che l'informazione di temporizzazione. Quindi dirà, ma come si fa? Si può fare. Vedremo, magari vedremo come. E mentre le trasmissioni sincrone, no, prevedono almeno una coppia di fili in cui transitano separatamente dati e clock. I modem analogici comunemente usati sono sempre di tipo asincrono, quindi con trasporto di tipo RS-232. RS-232 funziona essenzialmente così. Supponiamo di dover emettere il carattere A maiuscolo, 41 esadecimale, espresso su 7 bit, quindi non nella versione ASCII, eccetera. Allora, normalmente la linea, quindi la singola linea, essendo un protocollo di trasmissione asincrono, la linea è una sola. È chiaro che c'è una frequenza di clock di riferimento, una frequenza di clock nominale, che poi sarebbe il famoso numero di baud che voi si dice in giro, no? 200 baud, 56 kilobaud e così via. Il baud è essenzialmente il periodo, diciamo la frequenza nominale del clock a cui vengono emessi questi bit. Quindi un modem a 200 baud emetterà bit alla cadenza di 200 bit al secondo. Un modem a 56k emetterà bit alla cadenza di 56.000 bit al secondo. Volte la privazione di Baudot, che fu uno di questi che ebbe a che fare con la trasmissione telegrafica. C'è un codice Baudot, che non ha nulla a che fare con questo, che è un codice a 5 bit, utilizzato originariamente sui primi telegrafi e sulle prime telefonie. Adesso è diventato un'unità di misura. Quindi cosa succede? Allora, il protocollo RS-232 prevede che quando non sta transitando nulla, nessuna informazione sulla linea, la linea stia a livello logico alto. Nella realtà questo corrisponde, RS-232 è noto anche come V24, significa che l'escursione di tensione tra livello logico 0 e livello logico 1 è nominalmente da più 12 volt a meno 12 volt. Anche se poi tutto funziona anche con l'induzione di base, per cui il nome V24, nome alternativo. In ogni caso, se non sta transitando nulla, allora la linea è fissa a uno logico. Nel momento in cui parte il singolo carattere, la linea deve passare a zero logico e durare esattamente per un periodo del clock nominale. Quindi viene inviato uno zero fisso, indipendentemente da quello che sia il carattere, che viene chiamato start bit. Vedremo più avanti, qui stiamo parlando di trasmissione, vedremo più avanti in ricezione, che questo start bit diventa fondamentale per poter recuperare il clock, no, a cui sono stati spediti i dati. Quindi trascorso un periodo di clock nominale, nel caso di 200 volt sarà chiaramente che cosa? 5 millisecondi, no, 1 per 200. A questo punto parte il primo bit del carattere. Quale bit il più significativo e meno significativo? Il protocollo RS-232 prevede che parte il bit meno significativo per tutti. Quindi diciamo il bit 0 del carattere che stiamo trasmettendo, il quale deve durare ancora un singolo periodo del clock nominale, quindi caso 200 volt ancora 5 millisecondi, dopodiché parte il secondo bit ad un 1, quale che esso sia, e così via, fino ad arrivare ad A con 6, e ho detto un codice a 7 bit. Dopo questo carattere, a questo punto esistono delle varianti al protocollo che prevedono o meno la presenza di un bit di parità. Quindi qui c'è l'eventuale bit di parità che dura anch'esso un singolo periodo di clock. Dopodiché deve seguire, a seconda delle varianti del protocollo, 1, 1,5 o 2 stop bit, cioè bit che siano sicuramente uguali a 1. Già nel nostro caso 2 bit, quindi 2 stop bit. Da questo momento in poi può partire un successivo carattere. Se non abbiamo nessun carattere pronto da emettere, allora continuiamo a lasciare la linea al stop bit. Sono, diciamo, dei bit di guardia, servono essenzialmente, poi vedremo perché, al ricevitore per poter distinguere nettamente un carattere dal successivo. Certo, devono essere d'accordo sia ricevitore che trasmettitore, no? E poi quando voi, ad esempio, non so se avete mai lavorato con bombe analogiche, a un certo punto lo programmate come 8N1. Che significa quell'8N1? 8N1 significa che il carattere è costituito da 8 bit anziché da 7. N significa che non esiste bit di parità, quindi questo scompare. 1, un singolo stop bit. Tutto qua. Chiaro. Allora, protocolli di questo tipo, diciamo sotto l'aspetto di quale bit viene emesso per primo, quale bit in Italia si chiamano LSB first, quindi bit meno significativo, least significant bit first. Chiaro che possono esistere, esistono senz'altro altri protocolli che prevedono MSB first, quindi il most significant bit first, bit più significativo emesso per primo. Allora facciamo una piccola parentesi su come fa adesso il ricevitore a recuperare questa informazione, perché potrebbe essere il tema di esame. Allora attenzione, è chiaro che se anche io avessi due oscillatori al quarzo controllati in temperatura con tutti gli accorgimenti che voglio, se stiamo lavorando su 200 volt, quindi oscillatori al quarzo a 200 Hz, è chiaro che poiché io non sto trasmettendo il clock da una parte all'altra, è chiaro che da una parte io ho un 200 Hz nominale, dall'altra parte ho un 200 Hz ancora nominale, ma queste due frequenze non potranno mai essere identiche. Per cui se io mi basassi soltanto sui periodi dei due clock indipendenti, prima o poi andrei fuori fase. Chiaro? Allora, uno dice, ma a questo punto come faccio io l'altro ricevitore a recuperare il clock? Perché io sto vedendo semplicemente un 1 che poi va a 0, poi dopodiché passa a 0,1, ma potrebbe anche restare a 0 fisso se io sto emettendo il carattere il cui codice costituisce tutto lo 0. Quindi come faccio io a identificare i clock? Allora si fa in questo modo. Il ricevitore ha un generatore di clock che anziché avere la frequenza nominale ha un multiplo della frequenza nominale, tipicamente 16 volt. Dopodiché c'è un contatore, adesso il contatore l'abbiamo ancora visto, però potete facilmente immaginare che fa il contatore, che è una macchina sequenziale che passa per un certo numero di stati che noi tipicamente identifichiamo come conteggio, conteggio 0, conteggio 1, conteggio 2, arriverà a un certo punto e poi torna indietro. Allora il contatore di ricezione viene lasciato, nel momento in cui noi stiamo aspettando un nuovo carattere, viene lasciato a zero. Nel momento in cui, e qui ecco dove è importante lo start bit, nel momento in cui io scopro una transizione da 1 a 0, allora è chiaro che questo è l'inizio dello start bit. So che dovrà durare, se le mie frequenze di clock fossero esattamente identiche, durerebbe esattamente 16 conteggi, però non mi posso fidare, no, della coerenza tra le due frequenze. Potrebbe darsi che se la frequenza di clock di ricezione è superiore alla frequenza del clock di trasmissione, potrebbe darsi che io qui mi ritrovassi con 17 conteggi anziché con 1. Se invece la frequenza di ricezione fosse leggermente inferiore, potrei ritrovarmi con 15 conteggi anziché con 16. Il trucco qual è? Siccome è chiaro che non può esserci una enorme differenza di frequenza, no? Il trucco è allora, appena arrivo a questo fronte, quindi appena io riconosco l'inizio dello start bit, faccio partire il mio contatore, il quale comincia a contare 0, 1, 2, 3, 4, 5. Arrivato a metà del conteggio finale previsto, cioè 6, quindi arrivato al conteggio 8, e che quindi presumibilmente sto intorno alla metà della cella di bit, a questo punto io vado a campionare la linea, la devo trovare a 0. Se non la trovo a 0, allora lì è stato un disturbo di trasmissione, cose con cui mi devo sempre confrontare, cioè la linea è andata per un attimo a 0, però è ritornata a 1 prima che trascorresse metà periodo di tempo. Se la trovo a 0, dico bene, allora questo è veramente uno start bit, andiamo avanti. A questo punto è che il mio contatore continua a contare, arriva a 16 o a 15 o a 17, 17 no perché poi ricomincia da 0, e quindi a questo punto ricomincia a contare da 0. Se le due frequenze fossero perfettamente identiche, qui arriveremmo a 15, qui ricomincia da 0. Bene, quando il contatore torna nuovamente a 8, io vado nuovamente a campionare la linea, essendo abbastanza certo di trovarmi grosso modo ancora intorno alla cella di bit, nonostante possibili differenze di frequenza. Differenze di frequenza tra clock di trasmissione e clock di ricezione, a questo punto che cosa si traduce? si traduce in un leggero spostamento rispetto alla metà della cellula in bit, o in avanti, se la mia frequenza di ricezione è più lenta di quella di trasmissione, oppure all'indietro. E quindi vedete, a questo punto, rispetto al centro nominale della cellula, se la mia frequenza di ricezione è leggermente minore della trasmissione, significa che la seconda cellula la vado a campionare qui, quindi leggermente un po' prima, la terza ancora leggermente un po' prima, e così via. Però il carattere prima o poi finisce, il numero di bit è limitato, quindi tutto anch'io alla fine sono arrivato qua. Ma da questo momento in poi non ho più problemi, perché il prossimo carattere che arriverà avrà il suo nuovo start bit, il quale fa ripartire di nuovo in sincronismo il mio orologio, il mio contatore. Vedo la funzione. Allora, per cui a questo punto, diciamo, gli istanti in cui io vado a campionare la linea, no, sono gli istanti in cui vado a decidere se sto ricevendo un bit uguale a 0 o un bit uguale a 1. Cosa ci faccio con questi bit? Tipicamente li sbatto in uno shift rest. Quindi a questo punto il mio clock cosa sarà? Sarà semplicemente l'indicatore del fatto che il mio contatore è arrivato a 1. E il mio contatore è arrivato al conteggio 8. E quindi faccio partire il contatore, lo shift register non sta ricevendo nessun clock, il contatore è fermo qui a 0. A un certo punto il contatore avanza, appena arrivato il conteggio 8, no? La linea che vede, su cui sta transitando 1-0, si realigna per entrare lo 0 e lo shift register si vede apparire un impulso di clock. Quindi questo 0 viene accumulato dentro al primo clock e stiamo messi così. Non sappiamo qui cosa c'è. Contatore avanza, continua ad avanzare, arriva a 15, torna a 0, ricomincia a contare 0, 1, 2, 3, 4, arrivato a 8, genera un nuovo impulso di clock e per cui io a questo punto vado a catturare A con 0. Bit meno significativo del carattere trasmesso. E così via, no? E qui vedi, è come se io sul mio shift register avessi un ingresso seriale a 0, a 1, a 2, a 3, fino a 6. Poi volendo posso catturare anche il bit di parità per eseguire la verifica di parità su ciò che ho ricevuto. Quindi avrò una parità. Gli stop bit non mi interessano. Gli stop bit a questo punto a cosa servono? Servono in pratica a resettare tutta questa software che sta all'ingresso. Quindi a rimettere, a reinizializzare tutto il sistema, in maniera da tenerlo pronto a riconoscere un nuovo clock di inizio dello start. Allora a questo punto noi cosa facciamo? Se volessimo, una volta ricevuto questo carattere, se volessimo riemetterlo, no, verso un altro destinatario, no, però questa volta partendo dal bit più significativo, vedete, arrivato a un certo punto, noi dentro lo shift register, quindi non appena sarà entrato il bit di parità, dentro lo shift register noi stiamo combinati così. All'estrema destra abbiamo lo 0 start bit, poi abbiamo bit meno significativo del carattere, a 1 e così via, fino a A6 parità ed eventualmente gli stop bit che abbiamo voluto accumulare, non è indispensabile, no? In genere si accumulano però perché in questi casi occorre sempre inviare a chi poi utilizza queste informazioni, carattere ricevuti che tipicamente non si scrivono, occorre inviare anche delle informazioni di errore. Quali sono i possibili errori che si verificano? Primo, il fatto che noi non riconosciamo lo start bit non ci interessa, perché non abbiamo accumulato nulla, diciamo l'errore in questo caso viene semplicemente ignorato. Un primo errore potrebbe essere parità sbagliata. Quindi genereremo verso la CPU informazioni di errore di parità. Un altro errore potrebbe essere che durante il periodo, no, in cui ci aspettiamo di ricevere il numero prescritto di stop bit, anziché uni, ci ritroviamo in zero. Questo viene chiamato frame error,
E significa che a questo punto bisogna lasciar perdere tutto, perché chiaramente evidentemente abbiamo in qualche modo sbagliato il sincronismo. Criticamente, quando è che appare il framework? Quando voi prendete un modulo, che sono 2400 moduli, e programmate il vostro ricevitore seriale a una velocità nominalmente diversa. Chiaro che tipicamente si avrà framework, oltre che per pari di error. Ma siccome la parità normalmente non viene trasmessa, però ricordate che 8n1, quindi nessuna parità, però l'unico modo per capire che c'è un errore significativo sulle velocità di trasmissione e ricezione è quello di verificare che ci sia un numero spropositato di frame error. Comunque, questo sono parenti. A questo punto vedete, è chiaro, no, che se io volessi riemettere il carattere che ho ricevuto, no? Però questa volta nell'ordine opposto, cosa devo fare? Beh, semplicemente programma, uso uno shift register bidirezionale, quindi accumulo i caratteri provenienti da quella linea shiftandoli verso destra, poi a questo punto cambio il controllo di direzione da destra a sinistra e applico un numero sufficiente di impulsi di clock. A questo punto emetterò prima eventualmente i due stop bit, poi la parità e poi A con 6, poi A con 7, A con 5, poi con 4 e così via fino a finire la con 6. Sì.
A me se faccio praticamente il balzo,
certo.
Cioè io continuo a vedere dati. Io continuo a vedere
dati. Sì, infatti, è un'ipotesi teorica questa. La realtà non ha molto senso. È giusto per vedere come faccio a utilizzare, diciamo, una possibile applicazione del mio shift register bidirezionale. In questo caso, se io volessi andare in tempo reale, cosa devo fare? Devo usare necessariamente due shift register. Quindi, se non volessi, vedete, quando io ritrasmetto il dato, devo chiaramente utilizzare un certo periodo di tempo. E in questo periodo di tempo, come giustamente osservava il collega, potrebbero arrivare altri bit che in questo modo io perderei. Se invece voglio operare in tempo reale, chiaramente non posso usare un singolo shift register, ne devo usare due collegati. In che modo? Vediamo la soluzione ingenua, che poi è la soluzione un po' più triste. La soluzione ingenua cosa prevede? Prevede che al momento in cui io ho accumulato tutti i bit che mi interessano li vado a catturare in un registro, quindi sfruttando lo shift register come se fosse un SIPO, serial input parallel output. È così. Chiaramente andrò a catturare solo le informazioni che mi interessano, lo start bit probabilmente non mi interessa, gli stop bit probabilmente non mi interessano, però c'è questo irrilevante rispetto al discorso che stiamo facendo. A questo punto cosa succede? Una volta catturato qua dentro, lo shift register è libero di continuare con le proprie operazioni. Per cui se continuassero ad arrivare altri bit, lui è liberissimo di prendersi. Tanto ciò che era arrivato prima è già stato salvato qua dentro. Questa tecnica si chiama di bufferizzazione, cioè uso di un registro come buffer, che viene anche chiamato in questo caso registro tampone. Cosa ci facciamo con questo registro? Intanto vedete, se noi non avessimo il registro, saremmo costretti a eseguire tutte le nostre operazioni, presenti e soprattutto future, no? Su questa unità di informazione, nell'arco di un singolo periodo di clock. Invece, disponendo di un registro buffer, o tampone che si voglia, non appena io ho catturato l'informazione, quanto tempo ho a disposizione per processarla prima che il registro venga nuovamente ricaricato? È un tempo parecchie volte superiore, perché adesso devo aspettare il tempo che arrivi un intero carattere prima di dover ricaricare il registro. Quindi la presenza di registro di buffer di solito ci lascia molto, un margine di tempo molto più ampio per operare sul dato che viene bufferizzato. A questo punto che cosa ci facciamo con questo dato? Il registro avrà un suo clock, chiaramente avrà una sua abilitazione, il clock è palese che deve essere identico a questo. perché le operazioni di caricamento del registro devono essere sincronizzate nel tempo con le operazioni di shift. Solo in un determinato intervallo di clock il registro va caricato. Qualcuno provvederà ad abilitare il registro nel momento giusto, in cui sono presenti nella posizione giusta tutti i dati, e quindi il registro verrà caricato. Quindi io, a questo punto, voglio uscire il registro, ci piacerebbe andare a caricare uno shift register. Quindi ci farebbe molto comodo a questo punto avere lo shift register che possa essere caricato in parallelo, e una volta caricato in parallelo potesse essere shiftato o verso destra o verso sinistra, diciamo così come abbiamo visto. Supponendo di avere questo ipotetico dispositivo, vedremo adesso come faremo a realizzarlo. A questo punto io carico in parallelo il mio shift register, per cui lo shift register verrà inizializzato con esattamente gli stessi dati che vediamo qua, a 0, a 1, a 2, a 6, e a questo punto sarà sufficiente programmarlo a shiftare verso sinistra, no? E così potremo uscire col bit più significativo per primo. Avendo eseguito in questo modo la conversione di protocollo.
Su? Sul buffer.
Il buffer è un registro.
Ma si poteva mettere un buffer, un registro che caricava il parallelo e poteva poi inseriare?
È uno shift register. Uno shift register è un caricamento
parallelo. Però anticiparlo al secondo invece che parallelo. Anticiparlo al secondo stadio.
Aspetti, perché ti ho detto che questa è la soluzione ingenua. Perché la soluzione scritta dice, ma tanto io, no, ammesso che ho catturato questi dati in un registro, non è che mi serve poi tutto questo gran tempo da tenerli memorizzati, no? Quindi cosa posso pensare? Dico, io lo levo del tutto. Questa è un'operazione che vi consiglio sempre di fare nei progetti. Uno parte con un progetto, butta giù un po' di cose, poi è sempre opportuno chiedersi, ma questa cosa serve veramente? Perché nel 70% dei casi si scopre che non serve. Allora, cosa posso fare io qua? Il dato caricato in parallelo in realtà mi serve in un solo istante, il momento in cui devo precaricare lo shift register, per cui il registro in mezzo fondamentalmente non serve a nulla, connetto direttamente. Si tratta soltanto di avere un ingresso di load enable che va attivato, vedremo adesso come si ottiene, che va semplicemente attivato al momento giusto, cioè nel momento in cui tutti e sette i bit del carattere sono entrati in questo shift. Chiaro? Allora, come faccio a realizzare uno shift register unio bidirezionale? A questo punto palesemente non ha importanza, ma che sia dotato di un caricamento parallelo dei dati, avendo in questo modo quindi un dispositivo di tipo ISO parallel in. Serial out. Si tratta al solito di modificare opportunamente la singola cellula dello shift register. Lasciamo perdere la questione della bidirezionalità, quindi vediamo una cosa per volta, un aspetto per volta della situazione. Tanto se anche lo shift register fosse bidirezionale, la modifica che noi andiamo a fare sulla cella non tocca il resto dei circuiti. Ricordate che noi avevamo detto che volendo, qualora ci facesse comodo, potevamo utilizzare dei flip-flop di tipo D dotati di set e di clear, di ingressi asincroni di set e clear. Andiamo qui. Set e clear. Allora, è arrivato il momento di usare questi ingressi di set e clear, visto che possiamo averli a disposizione qualora ci servisse. Come facciamo a utilizzarli? Il trucco è semplice. Nel momento in cui un segnale di controllo dello shift register mi dice che è arrivato il momento di caricare dei dati in parallelo dall'esterno, Allora a questo punto cosa faccio? Sfrutto il fatto, primo, che questo segnale di load enable sia attivo. E quando questo segnale di load enable è attivo, allora in funzione del bit di dato parallelo di ingresso da caricare sulla sul particolare push hop della cella, andrò a pilotare in maniera opportuna l'ingresso di tempo o l'ingresso di clear, a seconda che il dato che io voglio caricare sia rispettivamente un 1 oppure un 0. Come faccio? Allora, porta end, e porta end da quest'altra parte, perché normalmente questi due ingressi devono essere inattivi, andranno attivati solo quando il segnale di controllo load enable sarà attivo. A questo punto cosa faccio? Questo è il mio dato di ingresso di indice K, questi sono i miei D con 0, D con 1, D con 2, D con 3, eccetera. Quindi gli ingressi, per il gli ingressi dati per il caricamento parallelo. E allora, se il mio D con K, intanto nel load enable deve essere applicato in parallelo su entrambe le porte, perché quando esso sta a 0, set e clear devono stare a 0, altrimenti il registro non funziona correttamente. Dopodiché, se il mio, una volta abilitato il caricamento parallelo, se il mio dato è a 1, io devo forzare a 1.7 e a 0 in clear, oppure viceversa. Quindi avrò D con K che entra diretto su questa porta e negato su quest'altra porta. In questo modo ho realizzato il caricamento parallelo del mio shift right. Vi faccio notare che questo è un caricamento parallelo di tipo asincrono, nel senso che, come vedete, il clock non interviene in questo caricamento. Tipicamente in questi casi c'è da stare molto attenti, perché rischiamo, no? Presenza di caricamento parallelo asincrono, di caricare, di forzare il caricamento del registro per oltre un singolo periodo di clock. Esempio, questo è il mio clock. Una cosa che potrebbe accadere addirittura anche in questo stesso circuito. Dati di ingresso allo shift left, che vabbè, cambieranno, però a un certo punto prima o poi si stabilisce, non è questo il problema. Caricamento, segnale di caricamento parallelo, load enable. Questo load enable da chi sarà generato? Ci sarà un contatore ovviamente che controllerà tutte queste cose, il contatore che dice bene, sono entrati esattamente 7 bit qua, a questo punto diamo l'impulso, no? Poiché il contatore avanza a sua volta allo stesso ritmo del clock, il segnale di load enable che lui andrà a generare durerà pressoché esattamente un periodo di clock, per cui ci possiamo aspettare che, poiché l'ordine viene generato da una decodifica del conteggio del contatore, inizierà in corrispondenza a un fronte di clock con un leggero ritardo, come sempre, e finirà in corrispondenza al fronte di clock successivo, anche qui, e questo ci dannerà, con un leggero ritardo. Poiché il caricamento è asincrono, cosa succede? Succede che l'intervallo di caricamento, vedete, comincia subito dopo il primo clock e finisce subito dopo quest'altro. Ma io dico shift register, quando è che si rimette di nuovo normalmente in funzione? Solo qui a questo punto. Quindi vedete, io ho caricato lo stesso dato per oltre il periodo di tempo. Quindi in questo intervallo di tempo sto portando il caricamento. Sto portando il caricamento anche in questo intervallino di tempo, ma purtroppo i dati adesso cambieranno in virtù del solo shift, solo qui. Quindi ho in realtà perso un intero periodo di tempo e quindi tutto non funziona più. Come si ovvia questo fatto? Si ovvia introducendo un nuovo tipo di caricamento parallelo, il caricamento parallelo di tipo sincrono, ossia asservito al clock. In altri termini, io voglio un segnale di caricamento parallelo qui c'è un po' di confusione, perché tipicamente si assegna sempre lo stesso nome, no? E allora in questo caso gradirei che nei nostri progetti venga specificato chiaramente se il caricamento parallelo è di tipo sincrono o asincrono, perché nell'un caso o nell'altro il progetto o funziona o non funziona.
Scusi professore,
sì.
Prima di andare avanti potete spiegare velocemente come funziona questo progetto di caricamento parallelo
in questo modo? Allora, vede che se io questo segnale lo genero, lo genero in questo modo, e normalmente viene generato in questo modo, perché essendo il tutto asservito a un contatore, no? E il contatore avanza di un conteggio a ogni singolo periodo di corso, noi per generare questo segnale non faremo altro che decodificare uno specifico conteggio del contatore, e quindi necessariamente avremo un segnale che dura pressoché esattamente un singolo periodo di corso, però parte un po' dopo per gli ovvi dati del decodificatore, un po' dopo il fronte del flow, e necessariamente muore un po' dopo il successivo fronte del flow. Ma siccome questo tipo di caricamento è asincrono, vede che noi in tutto questo intervallo, qua, stiamo forzando sette clear dello shift register, il che significa che lo shift register non sente l'uscita del flip-flop precedente, né su questo corpo, su questo corpo non lo sente più. Perché? Perché già 7 clear forzati a 1, a 0, a 0, a 1 rispettivamente. Chiaro? Dunque, se questo affare deve andare avanti a manetta, è chiaro che noi in questo modo abbiamo perso un bit di danno. Qual è il trucco? Il trucco è fare in modo che il dato, non solo, attenzione, vi faccio notare anche che quando è che si presenta il dato caricato in parallelo? Si presenta chiaramente qua, da questo momento, dal momento in cui io applico lo tenere. Quindi le uscite parallele dello shift register cambieranno qui, mi assumeranno questo valore, già da questo momento, ma per tutto questo intervallo manterranno questo valore. E soltanto qua a questo punto viene sbloccato il loaded apple, e quindi lo shift register continua a funzionare normalmente soltanto a partire da questo punto. Per cui le mie uscite, vedete, rimangono fisse allo stesso valore per due periodi, cosa che non deve avvenire, devono essere portate al nuovo valore parallelo per un solo periodo. Sì.
Ma allora come viene usato?
Usando un caricamento parallelo tipo sincrono, anziché asincrono.
Quindi non viene mai usato.
No, non è che non viene mai usato, ci sono circostanze in cui non va usato. È in questa circostanza che non va usato.
Scusi, ma il load enable non è più, cioè per il caricamento in uscita in parallelo, non è sentito lì, è sentito azione, non è sentito lì dove.
No, è asincrono, quindi viene sentito immediatamente. Indipendentemente dal flow. Perché agisce sul set clear. Chiaro, il set clear, essendo ingressi a loro volta asincroni, non dipendono dal flow, cioè il loro effetto non dipende dal flow, il loro effetto è immediato. Immediato e durevole, tanto quanto sono durevoli i segnali applicati. Ok? Questo discorso di caricamento parallelo di tipo sincrono o asincrono lo vedremo anche sul contatore, perché anche lì sarà necessario in certi casi precaricare il contatore con un conteggio particolare che non sia necessariamente zero. Zero è facile, usiamo il clear, no? Ma se noi dovessimo caricare per esempio un conteggio 12, beh, ci servirà anche lì un ingresso di caricamento parallelo, e anche lì, come vedremo, potremo avere versioni di contatori di caricamenti paralleli tipo asincrono come questo, oppure versioni di contatori di caricamento parallelo tipo sincrono come quello che stiamo andando a vedere. A questo punto, se io voglio un caricamento parallelo di tipo sincrono, è evidente che non posso più agire sul set clear, che per loro natura sono ingressi di tipo asincrono. Dunque devo agire sull'ingresso D. Allora, lasciamo perdere per un attimo lo shift register bidirezionale, altrimenti la bidirezionalità ci può confondere di meno. Ragioniamo sullo shift register unidirezionale, su quello classico, sulle versioni basiche. Quindi flip-flop diciamo generico, e per cui normalmente l'interconnessione sarebbe semplicemente di questo tipo. Adesso, come faccio io a modificare la singola cella in maniera da poter realizzare un load enable, un caricamento parallelo di tipo sincrono, ossia asservito al clock? Si tratta di fare in modo che quando io ricevo, non si tratta evidentemente di fare in modo che quando io ricevo il segnale di controllo load enable, l'ingresso D, anziché vedere l'uscita del clock precedente, veda semplicemente il bit di dato ingresso. Quindi anche qua si tronca la connessione, si piazza un multiplexer comandato stavolta da load enable, e allora sull'ingresso 0 applichiamo l'uscita del flip-flop precedente, sull'ingresso 1 del multiplexer non facciamo altro che applicare D con K, ossia questo. Vedi che in questo modo, no, load enable può anche essere attivo, ma se non arriva il flip flop non viene caricato. Questo significa che a questo punto non abbiamo più vincoli di questo. Adesso quando è che avverrà il caricamento in parallelo? Beh, io lascio lo stesso segnale, però adesso ha funzione diversa, adesso è un caricamento di tipo simile. Quindi il dato, se lo shift register ha cambiato, queste sono le uscite qui, se lo shift register cambiava così, lo stato dello shift register cambiava in questo modo, quindi sempre sincrono controllo, adesso attenzione, nonostante io abbia dato load enable, lo stato dello shift register non cambia. Perché? Perché adesso è vero che io sto lavorando sui dati ingresso, ma questi dati ingresso vengono applicati all'ingresso D. E lo stato di ingresso D verrà sentito solo ed esclusivamente qua, ossia quando arriva di fronte al clock e nel contempo lo ottenevo che ha trovato uno. Solo a questo punto il mio dato, questo, viene portato dentro lo stesso. Allora vedete che io ho, diciamo, come immagino di dentro, pressoché un intero periodo di clock per tirare su lo ottenevo. E ancora un altro periodo di clock per creare tutti i margini di tempo che voglio, no? L'inconveniente di prima non c'è più, perché se il dato si carica immediatamente senza interferire con quelli che erano gli stati precedenti, e poi tutto continua a funzionare normalmente. Chiaro? Quindi, ripeto, nonostante il segnale di load enable sia lo stesso, quindi possa essere generato esattamente come veniva generato quell'altro, adesso, poiché stiamo usando un caricamento di tipo sincrono, il funzionamento è quello che vogliamo, non quello che ci crea lo stesso. Sì. Sì. Eh? Allora, finché io ho un telefono uguale a zero, a un certo punto io tiro su, non necessariamente su, perché diciamo a metà, ma in un istante non molto definito, purché compreso tra due periodi, rispettando sempre i tempi di setup del tutto. In questo caso cos'è che deve essere rispettato? Il ritardo attraverso, attraverso il multiplex deve rispettare il tempo di setup.
Bene, nonostante io abbia tirato su il load network, nulla accade sul load network. Perché? Perché questo load network non sta facendo altro che portare sull'ingresso D del Q-shop non più l'uscita del Q-shop precedente, ma il dato applicato in parallelo, il dato di ingresso parallelo. Ma siccome io sto lavorando, giocando solo sull'ingresso D e non è ancora arrivato nessun successivo controllo, nulla accade lo stato del flip-flop. Lo stato del flip-flop viene alterato solo quando arriva il flop, cioè qui. Come viene cambiato? E chiaramente il dato presente sugli ingressi paralleli viene a questo punto copiato dentro lo shift. Quindi è questo stesso dato. Chiaramente a questo punto io avrò la fortezza di tirare giù, perché sono sicuro di aver caricato lo shift left. Tirare giù il load network. Perché a questo punto il dato presente qua adesso viene normalmente, regolarmente shiftato di lì, se possibile.
Chiaro, ma invece che cosa succedeva prima?
Prima succedeva. Anche restando in questi lanci, quanto succede che adesso il caricamento avviene subito in corrispondenza, quindi qui cambia. E intanto già non capiamo più in corrispondenza di cose, ma cambiano all'interno del credito. Non solo, ma poi siccome questo perdura, vedi, uno dice qui cambia, no, qui non cambia niente, perché non è, adesso avendo levato il load network, lo stato del flip-flop cambierà solo il registro, cambierà solo quando il flip-flop, per cui il dato permane, vede quanto tempo è durato? Quindi io per due successivi periodi di flop ho portato lo stesso dato, quindi il comportamento è sbagliato. Ok? Discorsi del genere li ritroveremo pari pari sui contatori e in genere su qualunque altro dispositivo dotato di flip-flop che abbia necessità di un caricamento parallelo. Quindi in tutti questi casi noi potremo sempre avere l'opzione di scegliere a seconda delle nostre convenienze del momento dispositivi con ingresso di caricamento parallelo asincrono e quindi indipendente dal flop, oppure dispositivi con ingresso di caricamento parallelo sincrono, ossia dipendente legato all'arrivo del flop. Sì. No, questo è il secondo esempio che ho fatto il suo collega.
Dico comunque è stato piccolino,
sì.
Dovrebbe essere la
clock,
però non lo
so. Io lo applico io all'esterno, lo applico così, lo voglio applicare così.
Ma dovrebbe essere quello rosso?
No, perché? Nel momento in cui io vedo l'ordine network, l'intanto è questo. Questo lo sto applicando io dall'esterno. Chiaro, decido di iniziare a pensare così. E lo lascio stabile così. Fino alla nostra tempo. Ok? Quindi ricordiamoci sempre di specificare in dispositivi con lo shift register e in dispositivi con simili come contatori eccetera, tutte le volte in cui usiamo un caricamento parallelo, ricordiamoci di specificare se si tratta di caricamento di tipo sincrono oppure di tipo asincrono. Perché ripeto, nell'uno o nell'altro dei due casi il nostro progetto potrebbe o funzionare o non funzionare. Ciò non toglie che possa non funzionare in entrambi i casi. In rare circostanze ci può servire uno shift register in cui le uscite parallele abbiano anche un controllo di output network per il preset, così come ne diciamo, queste sono tutte varianti che non è necessario utilizzare di volta in volta. Quindi di volta in volta noi useremo moduli che prevedono, diciamo, queste funzioni aggiuntive soltanto se e quando queste funzioni aggiuntive si potessero servire. E vediamo adesso di, mi pare che sugli shift register non ci sia nient'altro per il momento del tempo. È chiaro che uno si potrebbe progettare la cella generalizzata, quindi la cella che
prevede la possibilità sia di shift verso destra che di shift verso sinistra, sia di caricamento parallelo di tipo sincrono, no? No, ecco, questo è un esercizio che vi lascio volentieri. Si tratta di mettere assieme tutte queste cose che abbiamo visto in un singolo circuito, ma che è sostanzialmente un multiplexer un po' più grande, no? Allora passiamo adesso ai contatori. Una semplicissima macchina sequenziale in cui la transizione da uno stato all'altro avviene in maniera tipicamente incondizionata, quindi senza essere vincolati a nessun ingresso esterno, che tipicamente una volta raggiunto l'ultimo degli stati disponibili non facciamo altro che ritornare allo stato iniziale e il ciclo ricomincia. Quindi vedete, non c'è nessun ingresso, la transizione è incondizionata, ad ogni nuovo clock avviene sicuramente un cambio di stato. Chiaro che poi, diciamo, nel momento ci interessa capire com'è realizzato il contatore di inversione fase, poi introdurremo abilitazione al conteggio, stop, caricamento e così via. Chiaro che poiché ci interessa un conteggio in sé, tipicamente noi non assegneremo codici arbitrari agli stati, ma tenderemo ad assegnare quella che è la codifica naturale del numero, no? Al quale vogliamo associare ciascuno stato. Di conseguenza, se questo primo stato, è chiaro che poiché essendo tutto simmetrico, posso scegliere uno qualunque di questi come stato iniziale, no? Quindi tipicamente si sceglie, così per comodità, lo stato più a sinistra. Però lo stato iniziale in genere si identifica sempre con tutti i zeri. Ormai dovremmo aver capito perché. Perché essendo questa una macchina sequenziale che realizzeremo sotto forma di circuito sequenziale usando il flip-flop, allora sfruttando gli ingressi di clear asincroni dei flip-flop che mantengono il vettore di stato, potremo facilmente forzare lo stato, no? Corrispondente ai flip-flop su più uguale 0, sfruttando quindi l'ingresso di clear. A questo punto ci viene naturale codificare lo stato successivo con, siamo 5, quindi ci serviranno 3 variabili di stato, 3 bit di stato, col codice 001. No? Conteggio numero 0, conteggio numero 1, conteggio 2, conteggio 3, conteggio 4. Se un contatore è realizzato sotto questa forma, quindi con un diagramma di stato con questa struttura, allora il numero di stati si chiama modulo di conteggio, modulo del contatore. Per cui noi parleremo in questo caso di contatore modulo 5. Faccio notare che il valore del modulo corrisponde a un conteggio che non viene mai raggiunto. Allora, come si fa a realizzare una cosa di questo genere? Chiaro che potremmo trattarlo come una generica macchina sequenziale e quindi usare la tecnica che abbiamo visto l'altra volta: tavola di transizione, tavola di eccitazione dei flip-flop, sintesi dei circuiti cambiatori di controllo. Tuttavia osserviamo che, poiché abbiamo scelto una particolare codifica degli stati che corrisponde a un conteggio binario, quindi a un incremento binario, possiamo osservare che quando è che cambia di stato la singola variabile, il singolo bit di stato? Il singolo bit di stato, se ci fate caso, cambia quando? Intanto il bit meno significativo cambia sempre, ad ogni transizione. salvo che eventualmente, nel caso si tratti di un modulo dispari, salvo che eventualmente nel passaggio dall'ultimo stato, dallo stato finale, allo stato iniziale. Chiaro questo? D'altra parte, tutti gli altri bit dello stato commuteranno soltanto quando il bit cappesimo commuterà soltanto quando vedrà tutti i bit di indice inferiore uguali ad 1. No, se noi andiamo a mettere in colonna i conteggi naturali e così via, fino ad arrivare a 1111, no? Sto andando su 4 bit, ma giusto per fare una cosa un po' più generale di questa. Vedete, il bit meno significativo, che sono i nostri, le nostre variabili di stato S0, S1, S2, S3, che poi, guarda caso, coincideranno anche con le uscite della macchina, no? Perché la macchina, essendo un contatore, cosa ci dà come uscita? Chiaramente il valore del conteggio, il quale, per come è stata costruita la macchina, coincide con la codifica dello stato, se non altro per semplificare i circuiti di uscita. In questo modo le uscite dei singoli flip-flop delle variabili di stato diventano le uscite della macchina, quindi senza circuiti aggiuntivi. La macchina, manco a dirlo, è di tipo Moore, quindi non indico neanche le uscite, visto che coincidono con lo stato. Allora vedete, il bit meno significativo cambia ad ogni flop. Viceversa, ciascun altro bit, per esempio S2, quando è che S2 cambia? S2 cambia quando vede ad 1 tutti i bit di stato con indici inferiori. Quando è che commuta S2? S2 commuta quando vede S1 e S0 entrambi uguali a 1. Quindi commuta qui, vedete, e commuta anche qua. Passaggio da 0 a 1 passaggio da 1 a 0. Il bit S3 quando è che comoda? Comoda quando vede sia S2 sia S1 sia S0 contemporaneamente ad 1, e quindi comoda o qua oppure qua nel passaggio, nel ritorno allo stato iniziale. Vedete, in entrambi i casi S2, S1 e S0 stanno tutti e tre ad 1, S2, S1 e S0 sono tutti e tre ad 1. Questa osservazione ci consente di realizzare in maniera pressoché immediata il contatore senza fare ricorso alla tecnica, diciamo, classica di sintesi dei circuiti sequenziali. Abbandoniamo per un attimo il contatore modulo 5, perché abbiamo visto è speciale, e prendiamo un contatore generico, per esempio un modulo 16 come questo, quindi che non abbia particolari anomalie nei cambiamenti di stato. Come facciamo a realizzare questo? Poi vedremo, no? Siamo ammaestrati da questa esperienza, passeremo a realizzare questa cosa. Chiaramente mi servono 4 circuiti che possono essere di tipo D, ma in questo caso vedremo che ci fa comodo, poiché, attenzione, la commutazione da 0 a 1 oppure da 1 a 0, vedete, deve avvenire sempre soltanto quando tutti i bit meno significativi stanno ad 1. In questo caso, poiché, vedete, la condizione è sempre la stessa, però la commutazione in un caso è da 0 a 1, nell'altro caso è da 1 a 0. Allora, questo ci può far capire che anziché il flop di tipo D, forse ci conviene usare il flop di tipo J. Non è che così le cose cambiano un po' di modo, si compiono semplicemente un po' di questo, lo vedremo. Quindi J, K, Q, J, K, Q, J, K. In genere noi, per semplicità, no, cioè per visualizzare meglio il flusso dei dati, delle informazioni, dei cambiamenti, useremo la rappresentare a sinistra nel bit meno significativo, e questo sarà più 0 che è uguale a più 0, che ho detto che la macchina, no, viene, alla macchina vengono assegnati agli stati le stesse codifiche dell'uscita che noi ci vediamo. Quindi questo sarà il bit Q1, immediatamente più significativo, che coincide con la variabile di stato numero 1, e così via. Q2, S2, Q3, S3. Il clock è palesemente comune, poiché si tratta di una macchina sequenziale NLC, sincrona, LLC, quindi avrà un clock comune, che sarà il nostro clock di conteggio. Ad ogni nuovo fronte attivo di questo clock, il contatore avanza di una unità. Si tratta adesso di pilotare correttamente questi ingressi J-GAP in maniera da avere questo funzionamento, questa transizione di stato di ogni nuovo clock. Allora, abbiamo detto che il primo flip-flop commuta sempre, vedete, flip-flop meno significativo. Come faccio io a far commutare sempre un flip-flop tipo J-GAP? Semplicemente connetto entrambi i suoi ingressi a un. E quindi ad ogni propagativa è su 0. Meno semplice è, diciamo, il pilotaggio dei flip-flop successivi. Abbiamo detto che il flip-flop di indice 1 dovrà computare quando vede tutti i flip-flop alla sua sinistra allo stato 1. In questo caso ce n'è uno solo, quindi è sufficiente questa connessione. Vedete, quando il flip-flop di ordine 0 sta ad 1, allora al flop, al primo flop che arriva, commuta da entrambi in tal modo, no? E siamo qui a questo punto. Vedete, da 1 passiamo a 1-0. Quando arriviamo a 1-1 passiamo a 0-0, e così via. Ancora più complicata, ma neanche poi così tanto, è il pilotaggio del terzo sistema. Il terzo flip-flop adesso dovrà commutare, ossia i suoi ingressi giudicati dovranno essere esercitati entrambi. Quando tutti e due i flip-flop precedenti stanno a 0. Quindi ci serve una porta N, no? Che prende l'uscita Q e l'uscita Q. E con questo pilota JK. Il terzo, l'ultimo, quarto flip-flop, quando è che deve commutare? Quando tutti i tre precedenti stanno ad 1. E quindi dovremmo prendere, attenzione, un end tra Q0, Q1, Q2. Quindi realizzare una cosa di questo tipo. Q0, Q1 e Q2. Tuttavia, questo lo possiamo aspettare con Q0, Q1 in end ancora con Q2, ma Q0 end Q1 l'abbiamo già a disposizione, per cui qui ci serve ancora soltanto un end a due ingressi che accetta su un ingresso Q e sull'altro ingresso l'uscita dell'end ingresso. E così via, ci fossero altre celle, quindi volendo realizzare un contatore modulo non più 16 ma 32, e qui andremo avanti con questo meccanismo end a due ingressi con un ingresso collegato a Q con K-1 e l'altro ingresso collegato all'end di pilotaggio della cella precedente. Ok, è chiaro che si presume, no? Si presume, attenzione, qual è il caso peggiore? Adesso c'è questa rete che limita la massima frequenza di funzionamento, no? Il caso peggiore qual è? È quando dal bit meno significativo, no? Facciamo un segnale, deve attraversare tutto questo, cioè questa catena. Ok? Allora, in questo caso qual è il periodo minimo di funzionamento di un controllo di questo tipo? Ok? cioè qual è la distanza minima che può intercorrere tra un fronte di Clock e il fronte di Clock, e dunque qual è la frequenza massima di funzionamento? Allora, se è appena arrivato un fronte di Clock, intanto dobbiamo dar tempo ai registri di assestarsi, quindi dovrà trascorrere un tempo di commutazione l'equivalente di quel T-reg che abbiamo visto ieri nel caso dei registri. Quindi dobbiamo dare tempo ai singoli flip-flop di cambiare eventualmente. Dopodiché dobbiamo consentire a un, stiamo ovviamente lavorando sul caso peggiore, ma questo è tutto, no? Dobbiamo eventualmente consentire a un segnale di propagarsi attraverso ciascuna di queste porte. Quindi le porte quanti sono? Se i flip-flop sono n, le nostre porte saranno n-2, quindi qui dovrà trascorrere un tempo che è n-2 per il tempo di propagazione, cioè tempi di lei, di una singola porta. Quindi la somma di questi due tempi ci dà il periodo minimo di corretto funzionamento del contatore e dunque la frequenza massima di funzionamento. Vedete che all'aumentare il numero di celle questo periodo minimo aumenta. Allora in questo caso, se siamo vincolati alla velocità, e ricordatevi sempre, non dimenticate mai, che il prodotto, diciamo, tra requisiti di velocità e requisiti di costo è sostanzialmente una costante, cioè se noi desideriamo un circuito che sia il più veloce possibile, allora non paghiamo i costi. E invece seguiamo un circuito che sia il più economico possibile, allora ci dovremo rassegnare ad avere circuiti lenti. In questo caso è economico perché utilizza solo porte a due ingressi. Tuttavia è lento, non solo, ma la sua velocità è legata al numero di celle. Se noi volessimo invece un contatore che possa andare alla massima frequenza di conteggio possibile, a questo punto ci dobbiamo rassegnare ad abbandonare questa struttura, diciamo, iterativa e ad usare una singola porta n per ciascun ingresso dei campi. Quindi la prima porta avrà ancora due ingressi, ma la seconda qui ne avrà tre, quindi riceverà Q2, Q1 e Q0 e così via. La terza porta avrà quattro ingressi e riceverà Q3, Q2, Q1, Q0 e così via. Ok?
E così va peggio.
No, non è peggio, perché adesso il rimane ovviamente sempre diretto, ma adesso non c'è più n-2. La propagazione è in parallelo sulle singole porte.
Però è chiaro. Devo aspettare comunque che possiamo aumentare comunque il tempo di propagazione all'interno della.
Ma di una sola porta, perché queste porte, mentre prima lavoravano in serie le varie porte, le n-2 porte, adesso abbiamo ancora n-2 porte, ma che lavorano in parallelo, vedi? Nessuna porta vede l'uscita di un'altra porta. Ciascuna porta vede solo uscita di un'altra. Sì, certo, è il prezzo che deve pagare per avere velocità. Al solito. Ok? Va bene, domani, lunedì, ragioniamo ancora un po' sui contatori. Vedremo contatori, finito. Anche in questo caso, intanto vedremo come realizzare contatori con modulo diverso da una potenza di 2. Prego, questi sono. Questa categoria, questa classe di contatori, è chiaro? Ho finito, un attimo per piacere. Questa struttura è valida solo per moduli di conteggio uguali a potenza di 2. Se io ho n più flop, il mio modulo di conteggio sarà 2 alla n. Allora, primo problema, come realizzare contatori, come questo, con un modulo diverso da una potenza di 2. Secondo, in molti casi ci farà comodo, come vedremo, avere contatori che possono contare o solo all'indietro, quindi C4, 3, 2, 1, 0, ma questo è facile, basta cambiare codifica allo stato. Ancora più utili potranno esserci in determinate circostanze contatori che, assomigliando al shift register, possono dietro comando esterno puntare o in avanti o all'indietro. E poi vedremo alla fine il problema anche in questo caso, ma ormai già sappiamo come va risolto, del caricamento parallelo, il tipo sincrono o asincrono. Infine, ultima cosa, vedremo cos'è il terminal count, come viene definito e come viene usato il terminal count per il conteggio terminale.
Perché? 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 Per